Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere anche oggi all'ascolto. Ieri abbiamo iniziato a vedere la domanda che Dio pone tramite Ageo ai sacerdoti, ai versetti 11, 12 e 13 di Ageo, capitolo 2. Ve li rileggo. Così parla il Signore degli eserciti. Domanda ai sacerdoti che cosa dice la legge su questo argomento. Se uno porta nel lembo della sua veste della carne consacrata e con quel suo lembo tocca del pane, una vivanda cotta, del vino, dell'olio o qualsiasi altro cibo, quelle cose diverranno forse consacrate? I sacerdoti risposero e dissero, no. Ageo disse, se uno è impuro per aver toccato un cadavere e tocca qualcuna di quelle cose, questa diventerà impura? I sacerdoti risposero e dissero, sì, diventerà impura. Il contesto è quello del popolo che è scoraggiato, paragonando il tempio che stanno costruendo al vecchio tempio di Salomone, che era davvero splendido. Ora guardiamo la seconda domanda. Se uno è impuro per aver toccato un cadavere e tocca qualcuna di queste cose, questa diventerà impura? E i sacerdoti diedero questa risposta. Sì, essa sarà impura. Forse il passo chiave che tratta questo aspetto è Levitico 22, versetti dal 4 al 6. La parola di Dio è piuttosto specifica. L'impurità è trasmissibile, la non santità è trasferibile. Un cuore malvagio non può compiere buone azioni, da una fonte amara non può sgorgare acqua dolce, l'uva non si raccoglie dalle spine, i fichi non crescono dai rovi. In filosofia esiste un sillogismo che stabilisce una premessa maggiore, una premessa minore e una conclusione. Nel libro di Ageo la premessa maggiore è questa, la santità non è trasmissibile. La premessa minore è questa, la non santità è trasmissibile. La conclusione è che quando il santo e il non santo vengono a contatto, entrambi sono non santi. L'uomo è ciò che pensa nel suo cuore, in effetti un gesto, un rito, non può cambiare il cuore. Un'opera buona è infatti macchiata quando viene da un cuore malvagio. Questa legge relativa a ciò che è rituale, amico, è anche applicabile a ogni aspetto della vita, ed è universale come la legge di gravità. Andiamo in un laboratorio di chimica, riempiamo due grossi alambicchi di acqua. Mettiamo in uno dei contenitori acqua buona, limpida e pulita, e nell'altro l'acqua più sporca possibile. Cominciamo a versare acqua pulita nell'acqua sporca. Per quanto tempo dovremmo versare acqua pulita nell'acqua sporca, prima che questa diventi limpida? Non faremo mai diventare l'acqua sporca pulita, versando dentro acqua pulita. Cosa succede quando metto una goccia di acqua sporca e nera nell'acqua pulita? L'acqua limpida diventa opaca. Così succede nel mondo fisico. Nel campo della medicina, come si cura il morbillo e come lo contrai? Prendi un bambino sano, lo strofini contro il bambino malato per farlo star bene? Questo curerà il ragazzo che ha il morbillo? Ovviamente no. Cosa succede? Il ragazzo che stava bene probabilmente si prenderà un bel morbillo. E questo principio vale anche nel campo della morale. Se una società agisce in modo illegale, non si riscatterà dando parte dei profitti in beneficenza. Ed è un principio che è certamente vero anche nel campo religioso. La maggior parte delle religioni del mondo insegnano che se voi seguite i loro riti, le loro cerimonie stabilite, sarete graditi a Dio. La parola di Dio è comunque chiara sul fatto che partecipando a una cerimonia, a un battesimo, a qualunque altro rito, o adempite esteriormente a qualsiasi cosa, questo non soddisfa le condizioni stabilite da Dio per l'uomo. Tra l'altro, la condizione dell'uomo è triste. Leggiamo in Geremia 17, al versetto 9. Il cuore è ingannevole, più di ogni altra cosa, e insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Che fotografia vedete del cuore umano? Nessuno all'infuori di Dio può sapere quanto esso è malvagio. Se potessimo vederci come ci vede Dio, non potremmo tollerare come siamo. Non ci rendiamo conto di quanto siamo malvagi. Il Signore Gesù in Matteo 15, nei versetti dal 18 al 20, ha fatto estrema chiarezza su questo. Ma ciò che esce dalla bocca viene dal cuore, ed è quello che contamina l'uomo, poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. Vedete, solo perché ci si lava le mani, si è partecipato a una cerimonia o si è adempiuto un rito, non si è giusti davanti a Dio. È il cuore che deve essere cambiato. Ascoltate il Signore Gesù in queste righe. Li riconoscerete dai frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Questo è il principio in azione. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo fare frutti buoni. Ogni albero che non fa buoni frutti è tagliato e gettato nel fuoco. Li riconoscerete dunque dai loro frutti. Abbiamo letto le parole di Gesù dal Vangelo di Matteo, capitolo 7, versetti dal 16 al 20. Dal cuore procedono le questioni problematiche della vita. È il cuore che deve essere cambiato. Shakespeare l'aveva compreso quando rappresentò Lady Macbeth nell'atto di camminare nel sonno, che sfregandosi la piccola mano esclamava: «Via, dannata macchia, via, dico! Qui c'è ancora l'odore del sangue. Tutti i profumi da rabbia non potranno purificare questa piccola mano». Com'è vero, e neppure potranno tutti i profumi di Arabia rendere il cuore giusto davanti a Dio. Nel tentativo di rendere te stesso accettevole a Dio per mezzo di cerimonie e tutto quel genere di cose, è come versare litri di Chanel numero 5 su un mucchio di letame in cortile nel tentativo di renderlo pulito e profumato. Non funzionerebbe affatto, amica, amico. L'apostolo Pietro disse a Simone il mago: «Il tuo cuore non è retto davanti a Dio». Atti 8, versetto 21. Dio chiede un cuore puro. In Efesini 6, versetto 6, Dio dice ancora: «Fate la volontà di Dio di buon animo». In Ebrei 10, al versetto 22, «Avviciniamoci con cuore sincero». Come può allora il cuore dell'uomo diventare puro quando per natura è impuro? C'è qualcosa che l'uomo può fare per rendere il suo cuore puro? No. Questo è piuttosto simile a ciò che ho letto su un cartello in una lavanderia di una città. Laviamo qualsiasi cosa ad eccezione della reputazione. Credetemi, il cuore è qualcosa che non può essere lavato su questa terra. Lo scrittore del libro dei Proverbi fa la domanda: «Chi può dire, ho purificato il mio cuore, sono puro dal mio peccato?» Proverbi 20, versetto 9. Ebbene, Dio ha la ricetta. Come scritto nel libro del profeta Isaia, al capitolo 1, versetto 18, «Poi venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana». Pietro ha scritto nella sua prima epistola, al capitolo 1, versetti 18 e 19, queste parole: «Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma dal prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia». Un cantico pone la domanda: «Cosa può lavare il mio peccato?» La stessa canzone risponde alla domanda: «Niente, ad eccezione del sangue di Gesù». Questo è uno dei più importanti principi mai affermati. Dio dice al popolo per mezzo di Ageo: «Il motivo per cui non siete stati benedetti è perché siete venuti a me con mani e cuori impuri». Allora Ageo replicò: «Lo stesso accade con questo popolo, con questa nazione davanti a me, dice il Signore, e con tutta l'opera delle loro mani, tutto quello che mi offrono qui è impuro». Era il versetto 14, dal capitolo 2. Il loro cuore impuro rendeva il loro servizio per Dio impuro. Tra i commentatori della Bibbia esistono opinioni diverse sui versetti dal 15 al 19 che leggeremo fra poco. Alcuni sostengono che questi riesaminino la condizione degli esuli ritornati, quando erano indifferenti alla casa del Signore, e prima che ubbidissero al Signore cominciassero a costruire il Tempio. Altri commentatori sostengono che gli stessi versetti si riferiscano allo scoraggiamento del popolo dopo aver costruito il Tempio senza che ciò avesse cambiato il corso della loro sorte. Ageo dice loro che non c'è stato abbastanza tempo per sperimentare un cambiamento, in quanto il male ha un potere infettivo più forte di quello della santità e che i suoi effetti durano più a lungo. Comunque, mi sembra di capire che Dio sta applicando a Israele il grande principio che l'impuro contamina il puro, per mostrare loro che, malgrado si fossero impegnati a costruire il Tempio, i loro cuori erano ancora lontani da Lui e non poteva benedirli. Per prima cosa dice che da questo giorno in poi egli li benedirà perché sono tornati a lui. Versetti dal 15 al 19 da Ageo, capitolo 2. Ora riflettete bene su ciò che è avvenuto fino a questo giorno, prima che si cominciasse a mettere pietra su pietra nel Tempio del Signore. Durante tutto quel tempo, quando uno andava a un mucchio stimato 20 misure, non ce n'erano che 10. Quando uno andava al tino per prelevarne 50 misure, non ce n'erano che 20. Io vi ho colpiti con il carbonchio, con la ruggine, con la grandine, in tutta l'opera delle vostre mani, ma voi non siete tornati a me, dice il Signore. Riflettete bene su ciò che è avvenuto fino a questo giorno, fino al 24 del nono mese, giorno in cui sono state messe le fondamenta del Tempio del Signore. Riflettete bene. C'è forse ancora del grano nel granaio? La stessa vigna, il fico, il melograno, l'ulivo, nulla producono, ma da questo giorno io vi benedirò. Dio dice, ora che i vostri cuori sono retti davanti a me, io vi benedirò. Vedete, avevano ricostruito il Tempio, avevano partecipato ai servizi del Tempio, eppure questo da solo non era sufficiente. Infatti, quando furono da Dio mandati in esilio, essi stavano seguendo le funzioni del Tempio. Il problema era che i loro cuori non erano retti. Il messaggio è rivolto ai sacerdoti per un rinnovo della consacrazione. Li attendeva la benedizione divina, a lungo desiderata, a lungo negata, da questo giorno in poi. All'espressione chiave che caratterizza questa parte, che avrebbe concluso i dolori di Gerusalemme, come aveva predetto Geremia, il profeta. Da questo giorno vi benedirò. L'Eterno è sempre più desideroso di benedire di quanto noi lo siamo di ricevere la sua benedizione. Vedi, amico, amica, uno dei modi in cui tu puoi rendere la tua chiesa una buona chiesa, premesso che ci sia un predicatore fedele alla Bibbia, è quello di frequentare con uno spirito di preghiera, con i peccati confessati, pentiti, purificati. Allora tu non sarai di impedimento a qualsiasi benedizione che possa ricevere la Chiesa in quel giorno. Ricordatevi che quando l'impuro tocca il puro, avviene che il puro diventa impuro. Il vostro cuore deve essere retto davanti a Dio prima di ricevere le sue benedizioni. Questo è un principio straordinario. Non conosco nulla di più pratico. Ma passiamo al messaggio successivo espresso nel versetto 20 di Ageo, capitolo 2. La parola del Signore fu rivolta di nuovo ad Ageo il giorno 24 del mese, in questi termini. Il giorno 24 del mese. È lo stesso giorno nel quale è stato enunciato il precedente messaggio, il 24 dicembre. Non so perché Ageo diede due messaggi in uno stesso giorno, ma eccoli qua, ai versetti 21 e 22. Parla a Zorobabel, governatore di Giuda, e digli, «Io farò tremare i cieli e la terra». Rovescerò il trono dei re e distruggerò la potenza dei regni delle nazioni. Rovescerò i carri e quelli che vi montano. I cavalli e i loro cavalieri cadranno l'uno per la spada dell'altro. Parla Zorobabel, governatore di Giuda. Questo messaggio è per il governatore civile, l'uomo della stirpe regale di Davide e la promessa di Dio per lui. Distruggerò la potenza dei regni delle nazioni. Quando Dio dice che farà tremare i cieli e la terra e rovescerà i troni dei re, egli sta parlando del periodo della grande tribolazione, come egli disse nei versetti 6 e 7 di questo capitolo. Egli dice, rovescerò i carri, perché era ciò in cui il popolo confidava, e i nostri giorni potrebbero essere le armi nucleari. Dio dice, io toglierò di mezzo tutto questo. Quel giorno, dice il Signore degli eserciti, io ti prenderò, Zorobabel, figlio di Saltiel, mio servo, dice il Signore, e ti terrò come un sigillo, perché io ti ho scelto, dice il Signore degli eserciti. Quel giorno, abbiamo letto nel versetto 23, che conclude questo libro, e esso guarda avanti, alla fine dei tempi, io ti terrò come un sigillo. Il sigillo era il marchio, il contrassegno della regalità, lo si usava per firmare lettere e documenti, e siccome esso rappresentava la persona, se ne aveva una buona cura e generalmente lo si portava addosso e finiva per rappresentare ciò che di più prezioso si possedeva. Io ti ho scelto, dice il Signore degli eserciti. Come abbiamo visto, Zorobabel è della stirpe di Davide. La promessa di Dio è che non solo il Messia verrà attraverso la stirpe di Davide, egli verrà anche attraverso la stirpe di Zorobabel. Dio ben fece le sue promesse a Zorobabel. Il Signore Gesù Cristo è tanto il figlio di Zorobabel quanto lo è di Davide. La profezia guarda avanti, al giorno in cui il Signore Gesù verrà alla fine del periodo della grande tribolazione e Dio intende mettere sul trono dell'universo questa stirpe di Zorobabel, questa stirpe di Davide, nella persona del Signore Gesù Cristo. Egli è il re dei re, il Signore dei signori, ed egli verrà sulla terra per regnare. Questo breve libro di Ageo pone Cristo come il governatore morale, civile e re al suo giusto posto per regnare in quel giorno su questa terra. Ciò rende questo libro un libro importante. Ora, è vero che il piccolo tempio costruito ai giorni di Ageo, noto come il Tempio di Zorobabel, non era molto imponente, ma esso è molto importante perché è nella linea dei tempi in cui il Messia stesso un giorno verrà. Amico, amica che ci stai ascoltando, lasciami dire ancora questo. Chi può determinare i giorni nostri, chi sta facendo una grande opera e chi ne sta facendo una piccola? La vostra scuola per i bambini o altri ministeri apparentemente insignificanti potrebbero essere molto più importanti di un'opera eclatante, ben nota ai giorni nostri. Solo Dio può conoscere la sua importanza. Facciamo in modo di essere trovati fedeli e poi mettiamoci al lavoro. Questo è il messaggio del breve libro di Ageo. Ageo doveva far comprendere quella che era la situazione in cui si trovavano e richiamarli a una vita di santità. Infatti, nel primo capitolo vengono ripetute le parole «Ponete bene mente alle vostre vie». E ciò mostra che il messaggio di Ageo è un messaggio di rimprovero. Adesso seguì un messaggio di incoraggiamento, come abbiamo visto nel capitolo 2. «Ora fortificati, Zorobabele, fortificati, Giosuè, fortificati, popolo tutto, mettetevi all'opera, perché io sono con voi», dice l'Eterno. E con queste parole di incoraggiamento voglio lasciarvi, voglio salutarvi, io vi ringrazio per l'attenzione. Intanto ci sentiamo lunedì, quando avremo l'occasione di aprire il libro in un altro punto della Bibbia. Ciao.